SBS Italian.
Nella pagina sportiva di oggi, servizi sulla Serie A di calcio, nella quale la Juventus è tornata a vincere grazie alla 3-0 in trasferta contro il Sassuolo, allungando così a più 11 sul Napoli, bloccato a Firenze. In zona Champions vincono sia le milanesi sia le romane, mentre frena la Sampdoria, battuta in casa dal Frosinone. Un risultato che riapre e allarga anche la corsa per non retrocedere, visto che le squadre in coda hanno mosso la classifica, mentre Cagliari, Spal, Udinese e Empoli hanno perso. Ma cominciando leggendo proprio in dettaglio risultati e classifica della 23esima giornata. Lazio-Empoli 1-0 a Verona. Roma batte Chievo 3-0, Fiorentina-Napoli 0-0, a Parma-Inter batte Parma 1-0, Bologna-Genoa 1-1, Atalanta-Spal 2-1, a Genova Frosinone batte Sampdoria 1-0, Torino-Udinese 1-0, a Sassuolo la Juventus batte il Sassuolo per 3-0 e si è appena conclusa Milan-Cagliari con il punteggio di 3-0. Questa dunque la classifica: in testa la Juventus con 63 punti, segue il Napoli con 52, Inter 43, Milan 39, Atalanta, Roma e Lazio 38, Torino 34, Sampdoria 33, Fiorentina 32, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 25, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Bologna ed Empoli 18, Frosinone 16 e ultimo il Chievo con 9 punti. Per parlare naturalmente di calcio abbiamo in collegamento in diretta Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti. Marco, ma gli hai fatti gli auguri di buon compleanno a Carlo Fusi, che oggi compie 64 anni?
Non lo sapevo, auguri a Carlo Fusi.
Ecco. Cominciamo parlando della Juventus, Marco, perché comunque questa era una settimana delicata, quella che precedeva l'ottavo di finale d'andata di Champions League, in una trasferta complicata, quella del Wanda Metropolitano contro un Atletico Madrid che sì, è uscito con le ossa rotte dal derby della capitale spagnola contro il Real, ma rappresentava forse quanto di peggio potesse pescare la Juventus negli ottavi di Champions. Una Juventus che veniva da due settimane complicate: la vittoria sul filo di lana non pienamente meritata contro la Lazio in campionato, la sconfitta netta in Coppa Italia contro l'Atalanta, il 3-3 contro il Parma che aveva lasciato dubbi sulla tenuta difensiva del post BBC, visto che mancavano tutti, da Barzagli a Chiellini a Bonucci, e che Benatia era partita. Insomma, era una trasferta complessa, quella è complicata, quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sassuolo che ha avuto un paio di chance in apertura con Juricic, che addirittura ha richiesto un calcio di rigore. L'intervento del VAR ha poi confermato che Szczęsny avesse colpito prima il pallone e poi il piede dell'attaccante nero-verde di De Zerbi. Juventus che poi ha sbloccato il punteggio al 23esimo con Sami Khedira, rapido a ribadire in rete una corta respinta del portiere del Sassuolo Consigli. Sull'1-0 la Juventus ha comunque rischiato nuovamente con un destro di Sensi e soprattutto a inizio ripresa con una palla gol clamorosa capitata sul sinistro di Berardi, favorito da un'uscita scellerata di Szczęsny. Berardi a porta vuota, anche se distante dalla porta stessa, non è riuscito a inquadrare i pali, e poi nel finale la Juventus ha dilagato, prima con il 18esimo gol in Serie A di Cristiano Ronaldo, un imperioso colpo di testa su calcio d'angolo, e poi il 3-0 di Emre Can al termine di una bellissima azione corale che ha visto anche coinvolto nella stessa Paolo Dybala. E poi parleremo di Dybala Mask, perché è a lui che ha dedicato il gol proprio Cristiano Ronaldo. Ma riviviamo proprio i momenti salienti della sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus in questa ricostruzione di Sky Sport con il commento di Riccardo Trevisiani e Daniele Adani.
Più male Consigli nella gestione di palla, Pjanic in buca dentro l'area di rigore per Ronaldo che colpisce Consigli, ma arriva Khedira e spinge in porta il gol dell'1-0. La Juve passa con Sami Khedira dopo 23 minuti.
Quanto aveva fatto di gol qua col Sassuolo già? Mi sa 3 gol e 2 assist, e è arrivato a memoria.
Pantolo prova a ripartire in contropiede con Locatelli senza guardare, manda dentro ancora per Berardi, c'è Szczęsny sulla tre quarti che svirgola, la porta è vuota, Berardi calcia verso la porta, fuori di nulla il tocco di Berardi che a porta vuota non riesce a fare 1-1 sull'errore clamoroso di Szczęsny. e calcio d'angolo per la Juve che batte Pjanic, d'area di rigore, Consigli esce a vuoto e la palla in porta, indovina chi la mette, Cristiano Ronaldo, minuto 70, 2-0 per la Juve.
Era fuori dal monitor, da dove è partito? È arrivato come un falco, veramente è arrivato con una cattiveria davanti a tutti.
Spinge ancora De Sciglio, pallone verso Dybala, 1-2 con Cristiano Ronaldo.
Calcio.
E si chiude ancora Ronaldo in zona tiro, aspetta Emre Can, calcia! Sul secondo palo, infilato Consigli all'angolino, 3-0 per la Juve, che archivia la pratica e vince la partita con l'assist di Ronaldo e il gol di Emre Can.
Questo dunque è un estratto della telecronaca Sky con Daniele Adani e Riccardo Trevisani. Dicevamo del gol di Ronaldo che ha dedicato con la sua esultanza a Paolo Dybala, che sta vivendo una stagione molto complicata. È partito dalla panchina a Reggio Emilia l'argentino, che ha giocato soltanto gli ultimi 7-8 minuti di gara al posto di Bernardeschi, il quale si era comportato bene. Dybala, che secondo diciamo gli esperti sta comunque disputando una buona stagione in un ruolo non più di seconda punta ma più di rifinitore alle spalle di Cristiano Ronaldo e di Mandzukic, perché come ha ribadito Allegri, Ronaldo ha proprio bisogno di Mandzukic per esprimersi al meglio. Allora ascoltiamo proprio Allegri su questo piccolo caso Dybala.
Abbiamo creato molto, Dybala è entrato molto bene, così come lo stesso Betancourt, siamo in una buona condizione. Che dire, Dybala possono anche giocare insieme, sicuramente giocheranno. È normale che per giocare così bisogna che ci sia disponibilità da parte di tutti, come ci deve essere. E poi stasera lì il trequartista a loro gli dava un po' fastidio, e quindi poi Bernardeschi ha lavorato molto bene, come ha lavorato molto bene Dybala in fase di possesso.
Questo dunque Massimiliano Allegri sulla prestazione di Paolo Dybala in questo successo della Juventus per 3-0 a Reggio Emilia, dunque con la Juventus che torna alla vittoria e allunga soprattutto in classifica.
A questo punto parliamo del Napoli, che invece non riesce a fare sua la partita contro la Fiorentina, mentre possiamo anche fare una piccola parentesi e dire che l'ex allenatore del Napoli, ovvero Sarri, è nei guai seri, perché il Chelsea ha perso per 6-0 dal Manchester City di Guardiola.
Sì, tra l'altro ne parleremo più diffusamente nella seconda ora di trasmissione, Marco, ma insomma è a rischio esonero Maurizio Sarri, addirittura si parla già di Gianfranco Zola, che al momento è il suo vice sulla panchina del Chelsea, come possibile sostituto alla guida dei Blues dopo questo 6-0, condito tra l'altro da una brutta scena finale. Sarri si è rifiutato di stringere la mano a Pep Guardiola, tecnico del City. Ma insomma parliamo del Napoli, perché anche per il Napoli si attendevano risposte in questa gara a Firenze. Va detto che Ancelotti ha schierato una formazione un po' particolare, facendo a meno ovviamente di Marek Hamsik, che ancora non si è capito se rimarrà o meno all'ombra del Vesuvio, e dunque al centro del campo avevano Allan e soprattutto Fabian Ruiz in queste vesti di regista della formazione partenopea. Davanti Mertens e Insigne hanno avuto una serie di occasioni clamorose nel primo tempo, una per parte, Mertens anche una altra nella ripresa, è stato bravo due volte il portiere francese della Fiorentina alla Font, proprio su Insigne e soprattutto su Mertens a inizio ripresa. Anche Zielinski si è fatto vedere dalle parti della porta viola, non è bastato perché il Napoli non è riuscito a scardinare la difesa della formazione di Pioli, nonostante nel finale siano entrati diciamo gli attaccanti di peso, con Milik che ha avuto a sua volta una chance fallita di un soffio, e anche Verdi. Alla fine 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Qualcuno ha ricordato come lo scorso anno, sempre al Franchi, il Napoli avesse detto addio ai sogni scudetto. Erano ovviamente dei sogni che all'epoca erano molto più solidi, visto che il Napoli veniva dal successo sulla Juventus nel confronto diretto e la Juventus aveva giocato 24 ore prima una sfida contro l'Inter molto ma molto tesa. In quella occasione proprio Maurizio Sarri disse: lo scudetto l'abbiamo perso in albergo, vedendo cioè i riflessi filmati di quell'Inter a Juventus, con la Juventus che rimontava anche con qualche polemica arbitrale. Quindi il Napoli poi sul campo aveva davvero poco da dare alla Fiorentina. Fatto sta che questo pareggio al Franchis, per quanto non meritato, probabilmente condanna il Napoli a un ennesimo secondo posto, anche se mancano ancora 15 giornate al termine del campionato. Sono 11 le lunghezze che adesso separano la formazione di Ancelotti da quella di Allegri. Allora ascoltiamo proprio Ancelotti.
Ma non è che non penso che ha inciso, perché come ho detto, per me la partita è stata ben fatta, molto bella, e abbiamo avuto, è vero, un po' più di difficoltà nella costruzione da dietro, perché loro pressavano forte, soprattutto nella parte iniziale, però una volta superata la pressione abbiamo avuto tante opportunità. Davanti si sono mossi molto bene, anche se non hanno finalizzato come dovevano, però il movimento c'è stato, la prestazione c'è stata, la vittoria sarebbe stata ampiamente meritata.
Fin qui Carlo Ancelotti, che insomma respinge al mittente anche le domande relative al caso Hamsik e alla possibilità che questo possa aver influito sul rendimento dei suoi, perché ovviamente il Napoli ha davvero giocato un'ottima partita. Al Franchi, come ha riconosciuto anche il tecnico della Viola, Stefano Pioli, che ha detto senza mezzi termini: il Napoli è la squadra più forte con la quale abbiamo giocato quest'anno. Ascoltiamolo Pioli.
La prestazione c'è tutta della squadra, questo sicuramente, c'è tutta per spirito, c'è tutta per generosità, c'è tutta per voglia di superare un ostacolo difficile. Poi noi quando non vinciamo non siamo mai completamente soddisfatti, anche se l'avversario chiaramente è credo il migliore avversario che abbiamo incontrato quest'anno, gioca un calcio bello, piacevole, di qualità, e noi avevamo solamente una possibilità, quella di provare a non farli giocare.
Questo era Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, sullo 0-0, a suo dire non pienamente meritato, contro il Napoli in uno degli anticipi di sabato. L'altro ha visto l'Inter vincere a Parma.
Eh sì, una volta tanto non è stata deludente l'Inter dal mio punto di vista, ovviamente, e ha espugnato il Tardini, vincendo appunto grazie ad un gol di Lautaro Martinez, che mi sembra fosse appena entrato.
Sì, Lautaro Martinez non era partito come spesso gli capita, titolare, è entrato al posto di João Mario al 77esimo e poco dopo ha sfruttato un bel contropiede orchestrato da Nainggolan. Meno di due minuti dopo è stato lui a trovare con un bel destro sotto la traversa di Sepe il gol partita. Va detto che il Parma era partito molto bene, anche colpito dei legni, ha fatto la partita sicuramente nel primo tempo e anche nella ripresa ha avuto una chance la squadra di D'Aversa. L'Inter è stata sorniona per una volta. Ascoltiamo al riguardo il tecnico dei nerazzurri, Luciano Spalletti.
Noi si ha delle potenzialità per sopperire alle difficoltà che abbiamo in questo momento qui. È chiaro che poi in alcuni momenti quello che ci vogliono far credere, quello che è la pesantezza del vincere, in alcuni momenti non lo sopportiamo, per cui dobbiamo rimanere tranquilli e dobbiamo rimanere in condizioni di andare a mettere sulla partita, dentro i contenuti della partita, quelle che sono le nostre caratteristiche. Ogni tanto non riusciamo a fare questo, che è una cosa banale, sembra anche quasi impossibile, perché si va al di sotto di quello che è il nostro standard abituale.
41 secondi di Luciano Spalletti per dire sostanzialmente che ogni tanto i giocatori dell'Inter si fanno prendere dalla tensione, soffrono di ansia da prestazione. Va detto che l'Inter ancora non aveva vinto in campionato in questo 2019, anzi era reduce da due KO, quelli contro il Torino e contro il Bologna, non aveva ancora segnato, aveva anche perso in Coppa Italia contro la Lazio, quindi Inter che ottiene 3 punti scacciacrisi, se vogliamo consolida il terzo posto al termine, come detto, di una gara non brillantissima. Ascoltiamo al riguardo il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa.
No, sia per comunque la loro forza, ma soprattutto anche perché nel momento in cui si recuperava la palla, tecnicamente abbiamo sbagliato diversi appoggi nei riferimenti in verticale, no? Che è la nostra qualità nel momento in cui a volte ci difendiamo bassi. È chiaro che il rammarico che di aver fatto i primi 20 minuti molto bene, il primo tempo una partita molto equilibrata, dove si è avuto due occasioni clamorose, e il rammarico poi nel secondo tempo, dove passato quel momento dove si è sofferto, no, che ci hanno schiacciato nella nostra area, sembrava che ce l'avamo sistemati, però abbiamo commesso un errore letale per quanto riguarda il risultato finale.
Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di questo lunedì 11 febbraio 2019, stiamo parlando naturalmente di calcio e in particolare di Serie A. Vedo dalla scaletta, Dario, che vuoi anticipare il commento di Milan Cagliari, che si è conclusa da neanche 20 minuti.
Anticipare rispetto a cosa? Rispetto alla seconda ora di trasmissione? No,
no,
è arrivato il momento anche
alle partite di Roma e Lazio.
Ma sì, anche perché stiamo seguendo la classifica abbastanza didascalicamente. Juventus prima, quota 63, Napoli il secondo è quota 52, poi Inter 43, il Milan ha scavalcato tutto un gruppetto di squadre fermo a quota 38 grazie a questo successo molto netto nel posticipo di San Siro contro il Cagliari, 3-0 favorito dall'autorete di Cepitelli dopo 13 minuti, un sinistro di Suso deviato da Cragno sul corpo del proprio compagno, ha sbloccato la situazione per la formazione di Gattuso. Da quel momento in poi partita in discesa, ha raddoppiato pochi minuti dopo Paquetà. Ascoltiamola la rete del brasiliano raccontata dalla Rai.
Ma insiste il Milan, dentro rete Paquetà, 2-0 per il Milan. Grandissimo cross da parte di Calabria che ha tagliato tutta l'area di rigore, è arrivato sul palo più lontano e Paquetà con il sinistro ha segnato il suo primo gol nel campionato di Serie A. Lucas Paquetà realizza il 2-0 per il Milan al 22esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, dunque Milan 2 Cagliari 0.
Questa dunque la radiocronaca della rete del 2-0 del Milan segnata dal brasiliano Paquetà, che poi ha celebrato la rete dedicandola ai 10 giovani calciatori del Flamengo morti nel rogo del centro sportivo della formazione di Rio de Janeiro nella quale lui è proprio cresciuto. Il Milan poi nel secondo tempo ha trovato anche la terza rete con il solito Piontek per il polacco ex Genoa, si tratta del 14esimo gol in questo campionato. Statistica di quelle che piacciono a te, Marco, nel senso un po' inutili, è quello, è il giocatore della Serie A che ha segnato più gol di destro. Ti piace questa come statistica inutile?
Adesso me lo segno. Invece di sinistro, chi ha segnato di più?
Di sinistro ne ha segnati 5 Ronaldo proprio, pensa un po', però ne ha segnati Milik 9 mi risulta, da verificare perché 9 sono davvero tanti, però 9 Milik risulta.
Bene, sono contento, adesso mi sento molto meglio rispetto a 40 secondi fa. Senti, tu ti senti sicuramente molto meglio rispetto a una settimana fa perché la Roma insomma mette in campo una prestazione, no?
No. Sì, vabbè, sì, no, vivo anche senza, però sì, è stata una bella vittoria anche in questo caso. La Roma ha giocato nell'anticipo di venerdì perché è impegnata in Champions League a sua volta nella giornata di martedì contro il Porto, dunque la Lega ha concesso un giorno in più di riposo ai giallorossi che sono andati a vincere in casa dell'ultima in classifica al Bentegodi contro il Chievo per 3-0. Ha aperto Stefan El Shaarawy dopo 9 minuti, ha raddoppiato Edin Dzeko al 18esimo, dunque partita virtualmente chiusa con Kolarov che ha portato a 3 le reti della formazione di Eusebio Di Francesco a inizio ripresa. Kolarov che poi ha celebrato con un inchino rivolto al settore dei tifosi ospiti, gesto che è stato interpretato da qualcuno come diciamo così un calumet della pace fumato all'indirizzo di quelli che lo hanno criticato ultimamente, per qualcun altro invece un gesto provocatorio. Ascoltiamo comunque Di Francesco che si è esposto sulla prestazione di Edin Dzeko che ha segnato un gol, ha colpito anche una traversa, in generale è stato poco freddo sotto porta come spesso gli capita, c'è stata alla fine la battuta di Francesco, speriamo che se li sia tenuti per la trasferta di Champions in Portogallo, ascoltiamolo.
Sta crescendo la sua condizione perché si allena con continuità dopo i problemi che ha avuto, è normale che da lui ci aspettiamo sempre qualche gol in più, però è bello vedere giocare un attaccante al servizio della squadra e con questa qualità. Ha delle qualità importanti, magari sbaglia qualche gol di troppo, però poi ci esalta con i suoi grandi giocatori. Per quello mi auguro che mantenga questa condizione e che si sia tenuto qualche gol per martedì.
Questo dunque Eusebio Di Francesco su Edin Dzeko. Mentre per quanto riguarda l'altra formazione capitolina, la Lazio sta vivendo un buon momento dal punto di vista dei risultati, un po' meno forse dal punto di vista del gioco. Fatto sta che dopo la sconfitta interna contro la Juventus, come detto non meritata, prima ha ottenuto la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia con il successo ai rigori a San Siro contro l'Inter, poi sono arrivati 2-1-0 molto simili contro due pericolanti, prima allo Stirpe di Frosinone e ha segnato Caicedo e poi in casa contro l'Empoli nell'anticipo addirittura di giovedì, visto che poi lo stadio olimpico è stato utilizzato per il 6 nazioni di rugby, contro l'Empoli ha segnato ancora una volta Caicedo. Ascoltiamo Simone Inzaghi proprio su questo momento della sua formazione.
Onore a questi ragazzi che hanno lottato molto bene tutti insieme, hanno vinto due partite per noi molto importanti. Stasera penso che sia stata un po' partita simile a Frosinone. Abbiamo lasciato un po' troppo il gioco la squadra avversaria, però siamo stati bravi a difendere tutti assieme. A Frosinone c'è stata quella parata di Stracoscia, stasera non ricordo parate di Stracoscia, mentre nel primo tempo, insomma, le due occasioni di Correa, quella di Caicedo, il gol non gol annullato a Milinkovic, che ancora non ho capito il perché è stato annullato, però insomma sono sei punti molto molto importanti.
Questo era Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, su questo successo firmato da Caicedo dei suoi contro l'Empoli. Empoli che è un po' in caduta libera, adesso la classifica si fa pericolosa, anche se il tecnico Iachini ha sottolineato soprattutto la buona prestazione dei suoi all'Olimpico. Ascoltiamolo.
Penso che l'Empoli sia venuto qui a giocare la sua partita, giocare a calcio, cercare di mettere in difficoltà una squadra forte come la Lazio per cercare di attaccare gli spazi, di andare a crearsi le sue opportunità, e poi arriva magari un errore, no? Così individuale, che ci fa indirizzare la partita ai nostri avversari in maniera diversa, però la squadra ha continuato a giocare, a fare la sua partita. Il secondo tempo abbiamo attaccato molto, sbagliando a volte l'ultima giocata, il passaggio finale, la lettura finale, e questo ovviamente ha fatto sì che non potessimo recuperare la partita. A mio avviso, per come ha giocato la squadra, meritava anche un risultato positivo.
Beppe Iachini, tecnico dell'Empoli, per la formazione toscana: due pareggi e sei sconfitte nelle ultime otto, come detto quella allo Stadio Olimpico contro la Lazio è stata generata, soprattutto causata dall'errore del portiere Provedel, che si è fatto soffiare il pallone, ha provocato il calcio di rigore poi trasformato dall'equadoriano Caicedo.
Equatoriano, con la T addirittura.
Sì, come vuoi. Fai tu.
Bene, abbiamo 4 minuti per parlare delle ultime partite rimaste ancora da analizzare, Dario.
Sì Marco, ma io ti ho scritto un testo, se poi tu non lo leggi che te lo scrivo a fa. Comunque sì, parliamo della corsa per l'Europa League, perché
io ve lo farei vedere il testo, ascoltatori che mi state seguendo.
Ma nel senso, ti do un canovaccio, come se poi dopo neanche
farei
lo leggi.
Uno screenshot e lo metterei sulla pagina Facebook.
Beh, e ti ho scritto molto più di quanto abbia fatto negli ultimi mesi. Ma sì, insomma, diciamo che si sta movimentando questa lotta per l'Europa League. È vero che ci sono state battute del resto per Fiorentina e Sampdoria, ma altrettanto vero che Torino e Atalanta hanno ottenuto 3 punti. L'Atalanta con questi 3 punti ha agganciato Roma e Lazio, il Torino si è portato all'ottavo posto. Toro che ha battuto l'Udinese per 1-0, una partita molto strana nella quale i granata avrebbero potuto segnare molto più della sola rete di Aina, il nigeriano che ha trovato il primo gol in Serie A al 31esimo. C'era stato anche un bel colpo di testa di Belotti con parata del portiere dell'Udinese Musso, ma nella ripresa è successo un po' di tutto. Il Toro ha tirato i remi in barca, l'Udinese ha avuto un calcio di rigore parato da Sirigu a De Paul che avrebbe potuto portare la situazione sull'1-1, poi c'era stato anche il gol dell'1-1 di Okaka, annullato dopo l'intervento del VAR per il fuorigioco di un compagno di squadra di Okaka stesso. Insomma, alla fine il protagonista è stato Sirigu, che nel finale è stato anche salvato 2 volte dalla traversa. Il portiere ex Palermo, ex Paris Saint Germain e tuttora portiere della nazionale è stato insomma protagonista con questo rigore parato. Ma in questo estratto, nell'intervista a Sky, parla invece dell'altra rete, quella annullata per fuorigioco.
Io mi sono fermato sui miei appoggi cercando di seguire il pallone, che a un certo punto è quasi sparito perché comunque Lasagna ha tagliato la traiettoria. Chiedendo a qualsiasi portiere vi può dire che uno non va a priori su un tiro, ma comunque io, vedendo che passa vicino a Lasagna, comunque lui passa lì, mi disturba la visuale e io sono costretto neanche a buttarmi. Infatti, se non mi butto, rimango quasi in piedi su una cosa, su un tiro al 90esimo dove per tutta la partita sei 1-0 vinci, e non è normale. Poi non sono qualcuno che protesta se non quando gli parte la brocca, quindi.
Capito, Sirigu protesta soltanto quando gli parte la brocca. Ma viceversa, sì, nella
ha sviluppato un accento francese addirittura Sirigu dopo gli anni a Paris.
Un misto palermitano, c'è un po' di tutto. Salvatore Sirigu, portiere del Toro, che come detto ha vinto per 1-0 contro l'Udinese. Vittoria di misura anche per l'Atalanta a Bergamo. La formazione di Gasperini era andata sotto nel punteggio dopo 15 minuti con la rete della SPAL segnata dall'ex Petagna su assist di un altro ex Kurtic. Poi nella ripresa sono arrivati i gol prima di Ilicic e poi di Zapata, mentre frenano bruscamente nella lotta verso l'Europa League la Fiorentina, come detto, che si è accontentata del pari contro il Napoli, e la Sampdoria, che ha perso in casa contro il Frosinone. Ascoltiamo al riguardo il tecnico della Doria, Giampaolo.
Partita che è nata male, siamo mai riusciti a trovare la soluzione vincente. Abbiamo incontrato una squadra che si è difesa ad oltranza, ha sfruttato quelle rarissime occasioni che ha avuto in contropiede, ma non ha rubato, ha fatto la partita che sapevamo facesse. Siamo stati al di sotto delle nostre possibilità.
Dunque, Sampdoria battuta da Frosinone, adesso in coda ci sono 6 squadre nel giro di 6 punti.
In conclusione di programma torniamo ad occuparci di sport per parlarne. È rientrato in studio Dario Castaldo, ancora una volta buongiorno Dario.
Da qui non mi sono mai mosso, per dirla proprio tutta. Di nuovo buongiorno a te Marco, un saluto a tutti.
Senti, partiamo dalla A-League in una giornata che ha visto il ritorno al successo dei Brisbane Roar e dei Western Sydney Wanderers, ma la copertina va comunque al Perth Glory che ha ipotecato il successo nella regular season.
Se vediamo i risultati, a Brisbane Roar batte Sydney FC 2-1, Western Sydney Wanderers Central Coast Mariners 2-0, Melbourne City contro Adelaide United 1-1, mentre come detto ieri Perth Glory si è imposto nel match clou contro il Victory a Melbourne per 2-1, per una classifica che recita Glory 43, Victory 36, Sydney FC 35, Adelaide United 30, Melbourne City 28, Wellington Phoenix 27, fuori dalla zona playoff Newcastle Jets 19, Western Sydney Wanderers 13, Brisbane Roar 12, Central Coast Mariners che chiudono la classifica con 6 punti. E come detto, le notizie di giornata sono prevalentemente 3, cioè il fatto che il Brisbane Roar ha vinto la seconda partita della stagione battendo il Sydney FC per 2-1, nonostante la rete degli Sky Blues avesse aperto le danze al decimo del secondo tempo con l'ex prodigio Daniel De Silva, che per un periodo ha anche vestito la maglia della Roma in prova in Italia. Dicevo, nonostante questa rete iniziale del Sydney FC, è stato poi il Brisbane Roar a giudicarsi la partita, così come sorprendente è stata la vittoria dei Western Sydney Wanderers, che di partite quest'anno ne hanno vinte soltanto 3, non tanto per l'avversario Central Coast Mariners, davvero quest'anno negativissima la stagione per la formazione di Gosford, quanto perché i Western Sydney Wanderers venivano da una settimana molto difficile per i risultati, ma anche per le dichiarazioni dell'allenatore, il tedesco Babel, che aveva detto: io non so cosa fare con questi giocatori, quando giocavo io, quando ero io un calciatore. Lui è stato un grande calciatore tedesco. Quando perdevamo avevamo musi lunghi per una settimana, adesso con le nuove generazioni si perde 5-1 e dopo 5 minuti è tutto passato. L'altra notizia, come detto, di giornata è il fatto che il Perth Glory ha mantenuto l'imbattibilità esterna, è andata a vincere a Melbourne contro il Victory per 2-1, reti tutte nella ripresa di Kilkenny e Castro per gli ospiti di Babarusses. A 10 minuti dal termine il gol del 2-1, e la partita era stata preceduta da un'altra sfida, quella del calcio femminile della W League, detto appunto che Perth Glory ha allungato in classifica sul Victory. In W League le due squadre, sempre Victory e Perth Glory, si affrontavano per un posto nella Grand Final. Ebbene, il successo è andato anche in questo caso al Perth Glory, trascinato dalla super campionessa delle Matildas Sam Kerr, la quale ha con la propria rete garantito la qualificazione al Grand Final per le ragazze del Perth Glory. Ascoltiamo la propria Sam Kerr.
That was epic, honestly. It was one of the funnest games I've been a part of, and once it went to extra time we felt really confident. We felt we were on top of them fitness wise in the game, and oh man, people stood up today, so I'm just so pumped for our whole team.
Questa dunque Sam Kerr sul successo ai supplementari dei Perth Glory sul Melbourne Victory.
E quindi potremmo avere un campionato deciso in favore delle squadre di Perth sia a livello maschile che femminile, ma naturalmente staremo a vedere. Restiamo in tema di calcio, ma spostiamoci ora in Inghilterra. Già ieri avevamo sottolineato come questo non fosse un periodo positivo per i tecnici italiani. Ebbene, dopo la scoppola presa in campionato dal suo Chelsea contro il City, adesso Maurizio Sarri rischia davvero il posto, anche perché, se non sbaglio, è forse la sconfitta più grave subita dalla squadra londinese.
Sì, 6-0 a Manchester contro il City di Pep Guardiola, che addirittura ha segnato 4 gol nei primi 25 minuti, a segno Sterling, due volte Sergio Aguero, poi Gundogan nella ripresa, terza rete dell'argentino, e poi 6-0 a 10 minuti dal termine di Raheem Sterling. Quindi City che con una partita in più aggancia in testa alla classifica il Liverpool, ma soprattutto, come detto, il Chelsea in questo momento fuori dalla zona Champions League al sesto posto con Sarri a rischio, e Sarri che alla fine non ha voluto stringere la mano a Pep Guardiola, si è limitato a dire che ha sentito una mancanza di rispetto da parte del tecnico catalano del City. Nelle altre gare da segnalare, intanto nella sconfitta dell'Leicester per 3-1 a Londra contro Tottenham che ha 5 lunghezze da Liverpool e City, e poi il successo del Manchester United 3-0 contro il Fulham, pronto di Claudio Ranieri, con reti di Pogba, doppietta di Martial. Va detto che lo United da quando è passato da Mourinho a Solskjaer ha vinto 10 delle ultime 11 partite. Quando poco prima di essere esonerato Mourinho disse sarebbe un miracolo vedere lo United tra le prime 4 al termine della stagione, in questo momento il Manchester United è quarto in classifica.
Bene, quindi Mourinho per una volta non ci ha preso. Senti, torniamo a parlare di calcio italiano, ma scendiamo di un gradino, parliamo di Serie B.
Sì, Serie B, gare della 22esima giornata, anche c'è un campionato un po' spezzatino, c'è chi dica partite fino adesso come il Lecce ne ha giocate soltanto 20, ma insomma il Benevento si è giudicato nell'anticipo il derby campano contro la Salernitana per 1-0, vittoria esterna sempre di misura dello Spezia a Padova contro il Cittadella per 1-0, Brescia-Carpi 3-1 con il Brescia che si mantiene in testa alla classifica, 0-0 tra Cremonese e Padova, 1-1 tra Foggia e Pescara, 1-1 anche tra Verona e Crotone. Poco fa il Livorno ha battuto 2-0 il Cosenza, come detto domani si gioca Venezia-Lecce, mentre la notizia di giornata è che il Palermo al termine di un periodo molto nero è tornato al successo, 2-1 in trasferta al Curi di Perugia contro gli Umbri con doppietta di George Puskas. Palermo che sta vivendo un periodo molto complicato dal punto di vista societario, ascoltiamo al riguardo lo sfogo del difensore centrale Giuseppe Bellucci prima di questa partita, quando improvvisamente ha denunciato le nostre difficoltà tecniche, ha fatto capire sono legate a quelle societarie e al mancato pagamento degli stipendi. Ascoltiamolo.
Non sappiamo in mano a chi stiamo. Siamo una squadra che mentalmente è fragile per tutte le circostanze societarie che ci sono. Non abbiamo garanzie di nessun tipo. C'è solo il direttore Foschi e l'allenatore Stellone con noi che ci stanno proteggendo da tutti e da tutto. E se ci abbandonate facciamo ancora più fatica. Dobbiamo essere uniti tutti.
Questo dunque Giuseppe Bellucci, difensore del Palermo, che grazie ai 3 punti conquistati a Perugia si mantiene in scia. Dunque in testa Brescia con 42 punti, poi Palermo 41, in zona playoff Benevento 36, Pescara 35, Spezia Lecce 34, Verona 33, Cittadella 30. Ma come detto, di queste squadre Lecce ha 2 partite in meno, il Benevento ha 1 partita in meno. In coda il Padova, che pure ha mosso la classifica, chiude con 17 punti. In questo momento sarebbero retrocessi in Serie C anche Carpi a quota 18 e Crotone a quota 19, mentre lo spareggio per i play-out sarebbe tra Foggia e Livorno che di punti ne hanno 20.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.